Buonasera a tutti, benvenuti, grazie per la vostra presenza, e grazie a Callusca, grazie a Robertino, a Fabio per l'ospitalità, ma soprattutto grazie a Sex and Drugs Rebetico, che stasera penso si metteranno la parte più intrigante di tutta la serata, e grazie a Nautilus che con questa iniziativa editoriale ci presenta due cose interessanti: da una parte l'autore del libro, che è Elias Petropoulos, e dall'altra parte il Rebetico. E quindi stasera volevo iniziare con un'apertura, prima sicuramente su Petropoulos, cogliendo anche l'occasione che i ragazzi arrivano dalla Francia. Allora, Petropoulos aveva trovato proprio rifugio in Francia negli ultimi decenni della sua vita e si è andato a vivere a Parigi. Lui era nato ad Atene, vissuto a Salonico, gran parte del libro è la sua vita stessa a Salonico, le scene che ha vissuto, che ha attraversato nel Rebetico, nei suoi luoghi. Volevo leggere proprio dalla Francia una testimonianza su questo autore, su Elias, e di un suo amico e compagno, Jacques Vallée. Tutto ciò che è contro la Chiesa mi dà gioia, tutto ciò che è contro l'ordine mi rasserena, tutto ciò che è contro la morale mi fa bene alla salute, e visto che la merda è la più diffusa, scriverò dei poemi diabolici. Era un poeta, eh? Certo, Petropoulos era prima di tutto un tenero, un delicato, un amante della vita. Amava la follia e le parole, amava la follia sua moglie. Ha pubblicato quasi 80 libri, tra cui una mitica antologia rebetica con più di 1500 canti. Canti dell'ambiente degli emarginati greci, ha pubblicato il Trattato del Buon Ladro, che denuncia la giustizia e la prigione in Grecia, che gli è valso una nuova condanna a 18 mesi di prigione per contumacia, poiché si era rifugiato in Francia dal 75. Era stato già in prigione 3 volte sotto i colonnelli. Ha pubblicato un dizionario di lessico omosessuale che gli è valso una prima condanna come pornografo. Alcune opere sui bordelli, l'hashish, il preservativo, le torture, e ancora numerosi album per salvare dall'oblio la memoria popolare, fotografando in più di 100 luoghi nella Grecia continentale e sulle isole migliaia di porte, finestre, spioncini, opere in ferro battuto, sedie e chioschi, tombe, 3.000 foto di cimiteri greci. Era sicuramente un bizzarro, questo è poco ma sicuro. Era un instancabile camminatore, un osservatore acuto, conosceva tutte le lingue e i linguaggi dell'area balcanica. Quando mi chiedono, ma sto rebetico, che cosa, insomma, come lo possiamo definire? Io dico, non è possibile definirlo, però parto da due affermazioni di Petropoulos, no? Dove dice che il carcere, il tekes, sono stati l'utero del rebetico. E la seconda dice, non c'è un modo di pensare rebetico, ma c'è un modo di vivere. E sulla prima, sull'affermazione che il carcere e il tekes, la fumeria, dove si andava a fumare l'hashish, il narghilè, e si sentivano canzoni, si suonavano, ogni tanto si ballava, si fumava tanto, si mangiava poco, si beveva. Allora, nei tekè e nei carceri si cantavano una tradizione che risale già nell'Ottocento, quindi prima ancora del secolo scorso. Si chiamano i canti del carcere murmurica. Murmuriso in greco significa bisbigliare, quindi erano tutti canti bisbigliati, no? A basso tono. E in carcere si trovavano piccoli gruppi e cantavano, ognuno prendeva una strofa, improvvisava qualcosa della sua vita. Erano tutti canti senza autore, erano canti a trasmissione orale. E questa è un'eredità che altri correnti musicali greche da Demotica ce l'hanno, senza autore e a trasmissione orale. Questo, il mondo del carcere, insieme con il mondo della piazza, che chiama la Fara Petropoulos, che è tutto il giro della mala. C'è un tipo greco, tipo prettamente urbano, che è il magas. Il magas è un altro termine, anche questo difficile da tradurre, come anche rebetis, rebetico, ci sono mille interpretazioni. Ma il magas, il kuzavakis, è il giovane della piazza, riottoso, disobbediente, non obbedisce alle regole, no, comuni, odia la polizia, è aggressivo, non sopporta offese. Ecco, già dal 1850 fino al 1900 Atene, certe piazze di Atene erano abitate da questi giovani riottosi, i magas. La polizia ha cercato di reprimerli molte volte con arresti, retate, faceva delle offese strane ai magas la polizia. Gli tagliava per esempio il baffo, grande offesa. Tagliava, portavano, siccome la loro vestizione era molto ricercata, perché avevano già tutto uno stile, portavano la giacca indossando solo una manica, l'altra pendeva. Allora il poliziotto gli tagliava la manica che pendeva, questa era altrettanto un grande offesa. Avevano le scarpe con a punta, gli tagliavano le punte. Ora, questo era per dire, no, che erano arrivati a reprimere uno stile di vita, perché non c'era nient'altro, no, che uno stile di vita. E anche se l'illegalità e il mondo della mala, no, e della, che quello che chiamiamo della delinquenza, è sempre presente. Ma piazza, carcere, teches, quindi è il sostrato e l'ambiente, no, dove cresce il rebetico. C'è un effetto, un evento sociale e politico che ci fa arrivare al 1922, che è la sconfitta del nazionalismo greco, no, dai turchi. Erano arrivati a occupare già tutta l'Asia Minore, i greci arrivati fino ad Ancora, prendono una batosta, 1,5 milioni di greci si spostano verso le città della Grecia continentale, e 500.000 musulmani turchi si spostano invece verso la Turchia. Da lì, dalla città di Smirne, insieme con questo spostamento, no, di popoli, gruppi e varie comunità, partono tutti i musicisti, per esempio, di una città come quella di Smirne. Era una città raffinata, era la Parigi dell'Egeo, ricchissima in connessione commerciale con tutto il Mediterraneo, poliglotta, molte comunità greche, armene, francesi, turche. Era una città tollerata, no, dall'impero ottomano, proprio per questa sua... lì crescevano i caffè Aman, no? Erano questi locali dove addirittura all'inizio c'erano dentro due orchestre, uno che suonava orientale, l'altra invece che suona europeo. Lì c'è già una ricerca di combinazione delle strade musicali, no, tra questi due modelli. Le prime riuscite, come i famosi in minore, no, della scuola di Smirne, si spostano tutta una generazione di musicisti colti che sanno scrivere la musica, le note, nata sul fine 800, quindi sono ventenni, trentenni, arrivano nella città di Atene, come tutti gli altri si insediano nei quartieri dei profughi che crescono come funghi, migliaia e migliaia di persone nelle baraccopoli, tutti i quartieri che svilupperanno una resistenza fortissima anche negli decenni successivi, lì cresce il rebetico, cresce in queste marginalità periferiche, no, della città, cresce nei porti, cresce nei mercati, cresce nei tekè, nel carcere. Ecco, questi sono i suoi luoghi. Con l'avvento dei smirniotes, no, dei musicisti di Smirne, inizia già la combinazione di questo aspetto colto con tutte le correnti invece popolari, no, che avevano un altro tipo di trasmissione, un altro stile. Inizia già il rebetico a uscire dai tekè, dalle piole. Inizierà già i primi locali, no, a venire fuori questa trasformazione, che la scena diventa musicale, diventa uno spettacolo. Si passa dall'orecchio, no, all'occhio, l'orchestra si alza, diventa già più... E quindi iniziano già le prime trasformazioni. Predomina la scuola di Smirne, predomina, no, tutta un'orchestrazione che anche i ragazzi stasera comunque portano, no, esempi di quell'area lì. Nel 32 invece viene fuori una seconda fase che è quella che io chiamo dei porti e delle piazze, no? Dei porti del Pireo. E si forma una compagnia, un quartetto con quattro persone che sono i cardini, no? Le figure Vambacaris, Veglias, Paiumzis e Battis, quartetto di Pireo, e lì siamo già una fase matura, no? Del rebetico. Inizia la dittatura, Metaxas nel 34, nel 36 già la censura. Per passare alla discografia, per fare un disco, bisogna passare dalla censura. Già molti rebetes fanno la scelta, no, di non obbedire, di non sottostare. Non fanno dischi, suonano nelle feste ancora, nei matrimoni, suonano anche per sopravvivenza, fanno altri lavori, anche se continuano a suonare. Inizia questo periodo, no, di già separare nel mondo del rebetico e della musica quello che è la gramigna, no, diciamo così, l'ascis, i gruppi minori, i magues, la malla, la piazza, la fara, e escono fuori invece le compagnie, iniziano già a diventare una musica più popolare. Arriviamo nell'occupazione nazifascista, dove il rebetico, che è sicuramente una musica che parte dalla sofferenza, dal dolore esistenziale, dall'oppressione sia materiale, di povertà, ma anche politica, di opinioni, ecco, il rebetico lì già inizia a essere espressione di tutti questi sentimenti. E inizia il periodo maturo, no? Sotto l'occupazione nazifascista, cresce la figura di Zizzagnis, che farà veramente delle canzoni molto belle, e nel 1946 inizia la guerra civile, un altro periodo, no, molto duro, molto forte. Arriviamo fino al 1952, Petropoulos dice che lì finisce il rebetico, o almeno finisce il suo periodo d'oro, dal 22 al 52 con tre fasi. 52, da una parte abbiamo un cambio di tecnologia, entrano strumenti elettrificati, cambia il buzuki con l'aggiunta di una quarta corda, inizia già il locale a diventare luogo privilegiato della nuova borghesia, di chi ha denaro, iniziano già anche i musicisti stessi a entrare sotto la figura del divo, quindi inizia già l'aspetto dal basso popolare a trasformarsi in qualcosa di industrial spettacolare, no? Con questa fase qua. E la musica colta, impegnata di sinistra, decide, tramite due figure, Theodorakis e Chatzidakis, di riprendere, no, quello che vale la pena riprendere da rebetico e di fare questa sintesi, no, impegnata e colta. E hanno cercato anche dal punto di vista terminologico di trovare questa combinazione. Sicuramente è una combinazione che ha dato anche degli esempi dal punto di vista degli oggetti musicali molto belli, no? E la combinazione di strade musicali popolari, poesia, ha dato sicuramente anche in altri momenti della Grecia, per esempio negli anni 60 con la dittatura, ha dato, dico io sempre, la musica è una forma di resistenza, no? Verso le situazioni di oppressione, da una parte, e dall'altra una musica come invece un protagonismo di soggettività che fanno una ricerca sull'arte di vivere nei confronti dell'ordine, nei confronti della chiesa, della famiglia, dell'economia, del denaro. I rebetis è una posizione nel mondo, è una posizione di distanza sicuramente. L'ascis, il zeibekiko, la danza, la musica, sono strumenti per accedere, no, a questa posizione stocastica. No? C'è il derviscio, il dervisis greco è quello che ha raggiunto la figura più alta dell'imperturbabilità e della tarassia nei confronti delle istanze del mondo, siano esse denaro, siano esse potere, siano esse famiglia o altro tipo di relazioni. Ancora adesso dervisis si utilizza come aggettivo. Ancora, per esempio, adesso il ti chiesi una parola, c'è questo sostrato mistico, no, che ci viene dall'Oriente, dai Sufi e da tutte le confraternite dei dervisci che utilizzano il teché, ma noi le troviamo nel rebetico secolarizzate, con la, senza Dio. C'è una dimensione del sacro, ma senza una dimensione trascendente. Quindi qui ed ora, nel teché, dove vivo, con la musica, nella taverna, no? Questa ricerca è una ricerca che prende la distanza da come il mondo si presenta di solito, no? Con il suo ordine morale, che per i rebetis è borghese. Ora, che cosa è successo? Che cosa è accaduto di tutto ciò? È tutto andato perso? No? È tutto andato recuperato dalla musica colta? No, perché esistono ancora delle pratiche, anche se non abbiamo, no, delle figure coese, però molte sensibilità e molte declinazioni dell'esistenza che sono state sperimentate e messe in pratica dai rebetes continuano tuttora, dico io. Io stesso mi sento attraversato, no? Io non sono rebetes, non so neanche a ballare qualche volta, magari quando sono ubriaco, di musica me ne intendo solo come ascoltatore, no? Però ci sono momenti che per su un zebetico, no, che ti si rizzano i peli, perché hai questa percezione sacrale, no, della musica, quasi estatica, direi. Ho parlato tanto, i rebetes parlavano pochissimo, io sono stato prolisso, quindi i rebetes privilegiavano la musica. Io do la parola ai ragazzi Sex e Drax rebetico dalla Francia, che ci faranno sentire una di queste strade, perché il rebetico si è diffuso in modo quasi rizomatico nei porti, ha seguito tutte le correnti, per esempio, della migrazione greca, è arrivato in Australia, è arrivato in America, in Danimarca, Germania, Svezia. Ci sono piccole compagnie, no, di suonatori, e stasera abbiamo un'occasione di sentire. Thank you.
comuna, la ghinda pubblica, la gaga chi, ma resa ne trage xipna, che matha buzica, la gaga chi, ma resa ne trage xipna, che matha buzica, la gaga chi, εγώ μαγας φαινόμουνα να γίνα πολύ χράγα. Να μάθω μπουζουκά, λαγανάκι. Και πριν αδιαφορά ποτά, να μάθω μπουζουκά, λαγανάκι. Αντί σχολείο πήγαινα με στου Καραϊσκά.
Una bellissima canzone, raccontava di come da bambino voleva imparare il buzuki. Allora che faceva? Andava al tekè di Karaiskakis, no? La famiglia non era d'accordo, tutti dicevano abbandona questo cavolo di strumento, ti porterà alla rovina. Invece lui insisteva, non poteva fare a meno, non si separava neanche dal buzuki. Ci dice che tutta la trasmissione, no? Anche delle strade musicali, delle quello che è la formazione, non c'era scuola, frequentavano da bambini i luoghi dove la musica veniva suonata e cercavano di rubare il mestiere, così si forma, ma ancora oggi è così, la trasmissione di come uno impara il buzuki. Pochi sono da conservatorio, anche se abbiamo degli eccellenti strumentisti sul buzuki, veramente alti, dei virtuosi, Chiotis, quello che ha elettrificato e aggiunto la quarta corda, era il virtuoso di questo strumento. Ma nella sua semplicità, come questo bambino racconta la canzone, nella sua semplicità queste erano le scuole della musica, dei modi di vivere, del Magas. Leggo un pezzo sul Magas, di Mathesis, è un'autobiografia. Obbedivo solo alla legge del Magas, perché noi avevamo le nostre leggi, i nostri valori, non tenevamo conto né di Dio né dei poliziotti, detestavamo gli sbirri, le cose che ci piacevano le facevamo senza rendere conto a nessuno, ma non frequentavo né bordelli né magnaccia e neppure gente di bassa lega, stavo in compagnia dei migliori magas dell'epoca e dei cuzzavacchia che non accettavano neanche un sorriso, erano magas famosi, duri, temuti da tutti. Prima di rivolgere loro la parola dovevi fare le prove per un mese, se qualcuno intendeva sfidarli passava prima dalla chiesa per l'ultima comunione. I daides erano accompagnati ovunque da un cane, di solito un bulldog. Ogni volta che andavo al tekè prendevo anche il cane, narghille per me, narghille per il cane. Alla fine era diventato il primo cane Hasiklis di Pireo. Una volta arrivati al tekè, prima che io potessi entrare, il cane era già dentro e iniziava ad abbaiare. Voleva il narghillè, fumava e sballava. Era un cane Magas e Hasiklis.
Sorry. κοριτσάκι. Είναι η ουσά ένα κοριτσάκι. Χαριτωμένα, έλα, έλα με τα μένα.
Descrizione di un tekè. Petropoulos racconta una scena di Salonico. Durante la guerra partigiana si radunavano al caffè di zio Ordagnis gli autisti dell'OIECA. Si trattava di un servizio paramilitare che aveva a disposizione centinaia di camion usati per la logistica militare. Gli autisti guadagnavano molti soldi perché avevano molti incentivi e a parte il salario ricavavano un profitto anche dal contrabbando. I camion viaggiavano sempre in colonna, accompagnati da mezzi corazzati. I partigiani attaccarono molte volte queste missioni, ma non uccisero mai gli autisti. Quasi tutti gli autisti erano hasiklides, fumatori di hashish. La fiera internazionale si era trasformata in un loro parcheggio all'aperto. Gli autisti frequentavano le taverne di dintorni di Aia Fotini e anche il caffè di zio Jordanis, dove il dumani, il fumo, era così denso che lo tagliavi col coltello. In questo caffè studiai da vicino tutto il giro dell'hashish. Non era un fumatore lui, L'acquisto, il taglio, il modo di rollare, di fumarlo e anche il modo di sballare. Ma soprattutto constatai come l'hashish affratella gli uomini, quando poco possa nuocere alla salute e al portafoglio, una steca allora costava poche dracme, e quanto dignitoso possa essere un hasiklis. Al caffè Teché di zio Jordanis conobbi diversi hasiklides, Stravoglianos, Moglivitras, Tafidas, Caglivas, che era addirittura un carabiniere della Tradotte. Nel 48 passai diversi giorni nelle celle del terzo commissariato, insieme a Manolis Anagnostakis. Lo avevano messo dentro perché aveva un fratello partigiano, lo rividi per caso un'altra volta, era diventato alcolista. Adesso vi leggo un altro. Quella dell'hashish è una storia antica e nello stesso tempo completamente nuova. Lo conoscevano già gli sciiti, ne parla Erodoto. Gli antichi greci e i romani non lo usavano. In Epentes di Omero forse era hashish, forse era oppio. La grande diffusione di questa sostanza inizia intorno all'anno 1000 con i musulmani. In Grecia arrivò dall'est, principalmente tramite ex carcerati di Smirne, Prusa, Misirio, Scutari e dei paesi arabi, intorno al 1880. Poco dopo, nel 1890, furono introdotti i primi decreti proibizionisti. La totale proibizione della coltivazione dell'hashish fu imposta nel 1923. Solo dai tempi recenti è punibile anche il consumatore. Prima soltanto i trafficanti erano perseguibili penalmente. Dal 1925 lo Stato detiene il monopolio.
Happy the Salonique.
ξεχιώτες. Κάποτε σαν μου ένα δυο και κάποια οι βανιώτες. Κατώ στα δώδεκα νησιά κι ό,τι είχαν τα πουλούσαν, κι ό,τι είχαν τα πουλούσαν. Ζωή, έχει πολλά μεράκια. Μα σαν θα πει στη φυλακή, σου γίνονται φαρμάκια. Σου γίνονται φαρμάκια.
Rebetico è modo di vivere, non è solo musica, guai, è danza, è linguaggio, parole, posizione di vita, modi di essere nei confronti del denaro, dell'economia, nei confronti delle grandi istanze, del potere. Quindi soprattutto la danza e soprattutto una danza, il zeibekiko, è uno strumento, io dico, di accedere per i rebetis al sacro senza avere un Dio, no? E, è la stessa cosa che dicevamo anche prima con il Teke, i Sufi, che esiste ancora un Dio mistico. Siamo con il rebetico, questa istanza è secolarizzata, si perde il Dio ma rimane il sacro. Il zeibekiko è una di queste vie, danzando si esprime una soggettività libera con il zeibekiko. Per lo zeibekiko bastano 4 metri quadri di pavimento stabile e piano. Lo zeibekiko non si balla mai sulla terra nuda e raramente si balla all'aperto o finché c'è ancora il sole. Non ha passi perché è un ballo personale e autodisegnato. Ognuno balla il suo particolare, specifico e personale zeibekiko. I compositori popolari hanno scritto molti, veloci o lenti. Ci sono quegli veloci saltellanti adatti ai giovani che attraversano la pista camminando velocemente. I magues preferiscono lo yurukiko, zeibekiko pesante, che ballano con gravità quasi immobili. Famose dal punto di vista del ballo sono le canzoni di Sarkavlyas, di Kopomacheri e Ali Babas. Famosi per la loro precisione cronometrica sono gli zeibekika di Marcos Vanvakaris. Non è il ritmo che distingue uno zeibekiko dall'altro, ma lo stile. Si balla secondo il peso e l'età del ballerino. Siccome non ha passi codificati, le figure acquistano un valore fondamentale. Lo zeibekiko illumina chi balla, lo fa bello, come un dio minore. Si balla piano piano, con i piedi e con le mani. Il ballerino dritto, asciutto, col pantalone basso sulle natiche, fa una serie di meravigliosi passi come un albero scrollato. Con facilità si assegnano le figure. Il ballerino si abbassa, fa una giravolta su un piede, finge di cadere, si alza, sempre per fine a perdere ritmo, e lo ritrova. Si spinge verso l'alto, accarezza il pavimento, si inginocchia, batte col palmo i talloni, fa l'ubriaco. Ogni ballerino ha le sue figure, inclinazioni, curve, saltelli e giravolte. Lo zeibekiko si balla con le mani e le braccia tese, come in una preghiera o invocazione.
sei.